Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Fabio Colagrande, benvenuti nella rubrica Effetti Collaterali, un'altra puntata dedicata alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Un saluto a Roberto Venturini in console, Maria Serena Tullio ed Efa Rohrmann in regia. Il tema di oggi è la celiachia. I mass media sono tornati infatti nelle ultime ore ad interessarsi di questa patologia, la celiachia, a seguito della tragica morte di una bambina di 10 anni deceduta in Sardegna, sembra dopo aver mangiato un gelato, peraltro senza glutine, ma anche dopo una crisi respiratoria, uno shock anafilattico. La bambina pare soffrisse anche di asma. Dopo questo tragico episodio comunque si riapre il dibattito sulla pericolosità di questa patologia, la celiachia. Noi parliamo di questa patologia, rispondiamo alle tante domande che la riguardano grazie al professor Italo De Vitis, ricercatore presso l'Istituto di Medicina Interna e Geriatria dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli e consulente scientifico nazionale dell'Associazione Italiana Celiaci. Professor De Vitis, buongiorno e benvenuto.
E buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Grazie per aver accolto il nostro invito. Ecco, partiamo proprio da questo caso di cronaca che abbiamo appena citato, accaduto in provincia di Oristano, ad Arborea, in Sardegna. Una bimba che sembra soffrisse anche di asma, che comunque era celiaca, che aveva quindi una dieta particolare. Questa morte sembra dopo una crisi respiratoria. Ecco, è difficile dare un giudizio a distanza, immagino, ma ecco, questa notizia fa parlare di nuovo sulla pericolosità di questa malattia. Cosa dire?
Come diceva poc'anzi lei, è difficile ovviamente dare dei giudizi così a distanza. Quello che si può dire è che effettivamente la celiachia, quando non venga trattata, è l'unico trattamento ad oggi consentito e conosciuto, è la dieta senza glutine, può esporre delle complicanze. Risulta però un po' concettualmente difficile pensare che e l'eventuale ingestione di quantità molto molto modeste di glutine in quel gelato da sole possono aver scatenato la cosiddetta crisi celiaca. È probabile che quindi gli eventi siano stati dettati più da altre interferenze immunologiche, quindi probabilmente da altre forme di allergia che erano presenti in questo soggetto e che sfortunatamente sono venuti a galla contemporaneamente.
Quindi questa patologia può portare alla morte, ma è piuttosto raro, se ho capito bene.
Esatto, è piuttosto raro, anzi possiamo dire a tutti i celiaci, come diciamo abitualmente nei nostri ambulatori, la patologia che noi consideriamo una condizione, perché non ha bisogno di alcun farmaco per essere trattata, questa condizione non porta alla morte se il soggetto segue in maniera stretta la dieta senza glutine. È vero che spesso è un po' difficile, è vero che nel nostro paese le contaminazioni sono presenti a ogni angolo, però è altrettanto vero che con un po' di buona volontà, con l'aiuto dei familiari, con l'aiuto anche della stessa società, Associazione Nazionale Celiachia, che tanto si prodiga per queste cose, sono stati fatti notevoli passi avanti. Oggi il celiaco non rischia di rimanere isolato, non rischia di rimanere senza cibo, può trovare degli alimenti alternativi anche nella ristorazione. Tanti passi sono stati fatti e tanti ce ne sono da fare, però senza glutine si può stare bene, la celiachia non porta morte se osservata correttamente.
Professor De Vitis, quanti sono i celiaci in Italia?
La stima attuale, proprio per le ultime ricerche epidemiologiche, fa pensare che ci sia una prevalenza della malattia per una persona ogni 80-100, quindi una delle sicure manifestazioni genetiche più alte al mondo. Diciamo che la mappa europea comunque si pone a un caso ogni 100-150, quindi comunque molto più elevato di quanto soltanto 10 anni fa potevamo immaginare. Quindi una condizione genetica altamente importante che per queste caratteristiche è una vera e propria malattia sociale.
Molti sono celiaci ma non sanno di esserlo?
Esatto, molti sono celiaci perché le manifestazioni della celiachia possono essere così difformi, così diverse le une dalle altre, da trarre spesso in inganno anche i medici più esperti. Ma da un punto di vista genetico, proprio sulla base di questi studi epidemiologici, noi abbiamo raccolto fino ad oggi nei vari diari, nei vari registri delle ASL, circa 50-55 mila soggetti e all'appello ne mancano almeno 500 mila, proprio sulla base dei dati epidemiologici di 1 a 100 circa di cui parlavamo poco fa.
È corretto dire che questa patologia, la celiachia, è un'allergia?
Non è corretto, noi usiamo ancora il termine di intolleranza alimentare che spesso crea qualche confusione nell'immaginario comune. È una vera e propria malattia autoimmune in cui il fattore scatenante esterno, il glutine, è un fiammifero che accende una miccia genetica che ogni celiaco porta in sé e che porta a un'alterazione di reazioni immunologiche con successivo danno della mucosa intestinale. Quindi diciamo per comodità chiamiamo ancora intolleranza questa condizione che in realtà è a tutti gli effetti una malattia autoimmune.
Vogliamo ricordare cos'è il glutine, dove si trova?
Il glutine è una proteina che fa parte contenuto nelle famiglie dei maggiori cereali, soprattutto nel frumento, e quindi lo ritroviamo sotto le vesti di pane, di pasta, di pizza, di biscotti, e quindi lo troviamo sulla tavola di tutti noi tutti i giorni. Oggi è possibile comunque avere a disposizione degli alimenti che sono resi, diciamo, senza glutine in maniera artificiale da alcune ditte specializzate che hanno eliminato il glutine quindi dallo stesso frumento e permettono quindi al celiaco di avere una nutrizione sana. Però ricordiamo comunque che ci sono dei cereali naturali come il riso, come il mais, che sono dei cereali naturalmente privi di glutine. Ci sforziamo sempre di dire ai nostri pazienti che è preferibile cercare di adottare quanto più possibile una dieta che contenga prodotti naturalmente privi di glutine.
Professor De Vitis, perché si è o si diventa celiaci? Quali sono le cause?
E come abbiamo detto è una condizione genetica, quindi si nasce celiaci perché qualche nostro antenato ce l'ha trasmesso. Oggi si è in grado anche di individuare la maggior parte, ma non tutti i geni che intervengono nel determinismo di questa condizione, cioè che alterano quelle difese immunitarie dell'organismo che poi determinano il danno. Ma nascendo celiaco, perché l'ho dentro di me, nel mio genoma, io posso diventare celiaco in un qualunque momento della vita, cioè posso esprimere clinicamente i disturbi della celiachia, che sono multiformi, a 2 mesi o anche a 80 anni. E questo dipende da una serie di fattori ambientali, dal contatto del glutine, dalla quantità di glutine assunto, ovviamente anche dalla brillantezza, diciamo così, della risposta immunologica di ogni singolo individuo.
Diceva che i disturbi sono multiformi, quindi anche diciamo, i sintomi sono molti. Come si riconosce questa patologia?
E per questo, come dicevamo poco fa, può trarre in inganno chiunque. Pensi, sino a pochi anni fa, non più di 15, si pensava che gli unici sintomi della celiachia, che era conosciuta esclusivamente in età pediatrica, fossero il mal di pancia, la diarrea, l'addome disteso e il dimagramento. Oggi questi sintomi, un tempo ritenuti tipici della celiachia, sono diventati minoritari rispetto ad altre caratteristiche come la carenza di ferro, soprattutto nel sesso femminile, l'aumento delle transaminasi, la bassa statura nei bambini, l'osteoporosi che spesso è presente nel sesso femminile ed attribuita a problematiche puramente di tipo ormonale e sempre nel sesso femminile alterazioni delle turbe della fertilità che possono portare quindi a un non concepimento o a una gravidanza con gravi problematiche nello svolgimento della stessa. E parlare oggi di celiachia dell'adulto è un capitolo veramente nuovo che si sta scrivendo in questi giorni e che, ripeto, fino a qualche anno fa era completamente sconosciuto. Le molteplicità, diciamo, delle manifestazioni cliniche che sono tuttora studio di approfondimenti sia epidemiologici che clinici, porta comunque a documentare un numero sempre maggiore di manifestazioni. Ultimamente si sa che alcune alterazioni anche di tipo neurologico possono essere la prima e unica espressione della malattia celiaca.
Quindi una diagnosi, possiamo dire, abbastanza difficile.
diciamo che è importante pensarci, quello che noi diciamo sempre ai nostri colleghi è pensateci, perché tutto sommato ci vuole poco. Nel momento che mi si accende la lampadina, che penso alla celiachia, basta fare una semplice determinazione degli esami del sangue, che sono gli anticorpi anti-endomisio, gli anticorpi anti-transglutaminasi. Nell'età pediatrica fino ai 6-7 anni di vita è ancora utile fare gli anticorpi antigliadina. Questi sono i markers biologici della condizione. Se li trovo positivi, devo poi perfezionare la diagnosi con una biopsia duodenale, che è l'unica in grado di rivelare il danno e quindi l'esistenza in essere proprio di questa condizione, e che ci permette quindi di dare un patentino che, come sappiamo, poi dura tutta la vita, di intollerante al glutine.
Allora, un paziente che fa questa analisi, fa questa biopsia, ha la sicurezza di essere celiaco, a questo punto cosa deve fare?
Deve stare a dieta senza glutine, cioè deve eliminare questa proteina dal suo vivere quotidiano, dalla sua alimentazione. Come dicevo, è una proteina che a noi piace tantissimo, soprattutto a noi latini, perché è quella che dà la croccantezza al pane, che fa mantenere la pasta al dente, quindi ha un semplice potere, diciamo, legato alla palatabilità degli alimenti, ma non un potere nutritivo. Solo che, tolti questi alimenti nel vivere quotidiano, si creano ovviamente dei problemi. Se mi venisse detto oggi sei celiaco, io ovviamente nell'immediato non saprei dove guardarmi, perché vedo scomparire dalla mia tavola il pane, la pasta, i biscotti, la pizza, eccetera. Però ripeto, esiste un mondo alternativo, un mondo che già da anni è stato organizzato. Teniamo presente che l'Italia è l'unico paese al mondo che concede in esenzione i prodotti in una buona percentuale, circa il 35% del fabbisogno calorico, dicevo, concede in esenzione i prodotti ai portatori di questa condizione. Quindi è sicuramente difficile, non è facile, bisogna adattarsi, però ripeto, senza glutine si può.
Vi ricordo, siamo sulla Radio Vaticana in diretta, con noi c'è il professor De Vitis, che oltre a essere ricercatore presso l'Istituto di Medicina Interna e Geriatria dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli a Roma, è consulente scientifico nazionale dell'Associazione Italiana Celiaci. Professor De Vitis, a questo proposito mi è capitato di leggere che in alcune regioni italiane le ASL danno dei buoni per acquistare dei prodotti per celiaci, in farmacia ma anche al supermercato, è vero?
Sì, è vero, questo è un adattamento, diciamo, regionale, che alcune già regioni hanno messo in atto, e che dipende dal fatto che, diciamo, un po' con il federalismo nelle attribuzioni delle competenze regionali, fa sì che alcune regioni siano un po' all'avanguardia rispetto ad altre. Oggi il celiaco può prendere i prodotti non solo in farmacia, ma anche prodotti testati comunque sempre dal Ministero della Salute, e quindi ritenuti comunque prodotti senza glutine e quindi non pericolosi per il celiaco, anche in altri locali, in altre situazioni, per esempio in panifici, in pasticcerie, eccetera, che abbiano comunque ottenuto questo imprimatur dal Ministero della Salute e dalla stessa Associazione Italiana Celiachia, che vigila sulla qualità dei prodotti stessi. Quindi con questi bonus il celiaco può anche recarsi, nelle regioni che lo permettono, in questi piccoli supermercati dedicati alla celiachia e prendere in esenzione i prodotti che gli interessano.
Questo tipo di problemi sociali, molto spesso conoscerli e poi conoscersi tra quanti soffrono di questo tipo di patologie o più in generale dei problemi sociali, è molto importante. Immagino che anche la rete magari può aiutare. Esisteranno, lei che collabora con questa associazione, anche dei punti di incontro in rete fra chi soffre di questa malattia, che si scambiano informazioni utili per, ad esempio, acquistare gli alimenti. Succede qualcosa del genere?
Sì, sì, esiste anche un forum aperto a tutti i pazienti, nei quali ci possono essere scambi di opinioni, sia per quanto riguarda i problemi più semplici della vita di tutti i giorni, come preparare un prodotto senza glutine, la cui preparazione proprio da un punto di vista culinario qualche volta presenta delle difficoltà, perché il glutine è una grossa colla biologica, la cui mancanza rende quindi la pasta meno adatta alla cottura, quindi ci sono dei piccoli accorgimenti, delle piccole tecniche da adottare, ma anche per risolvere altri problemi, sapere appunto in quale eventuale piccolo supermercato rivolgersi rispetto ad altri, ma poi soprattutto anche per un aggiornamento costante in rete anche delle informazioni scientifiche, perché i celiaci sono ghiotti, ghiottissimi di informazioni scientifiche, e giustamente ci chiedono spesso, giornalmente, novità su quanto riguarda la loro salute e su quello che c'è proprio nel prossimo futuro.
Possiamo dire che rivolgersi all'Associazione Italiana Celiaci è il modo migliore per saperne di più comunque?
Sicuramente, anche perché è fatta per loro e da loro, sono volontari che la gestiscono, persone che vivono nella quotidianità quel problema e che l'hanno superato e che quindi sono disponibilissime a risolvere dei problemi per delle persone altrettanto colpite da questa condizione, ma poi si sono organizzate anche in maniera strutturale, tanto da rappresentare una forza importante. L'Italia è l'unico paese al mondo che ha una legge per questa condizione, la legge sulla celiachia del 2005, che tutela quindi i diritti della salute del celiaco e dei familiari.
Un'ultima domanda, professor De Vitis, forse ingenua, ma mi viene in mente anche sentendo le sue parole. Abbiamo detto dunque una patologia con origine genetica, ma in qualche modo ora stanno aumentando i celiaci o si sta più facilmente diagnosticando questa malattia?
È molto più probabile la seconda affermazione, nel senso che negli anni si è cresciuto l'interesse della classe medica nei confronti di questa condizione, ma per fortuna sono cresciute anche le possibilità tecniche di poter acquisire in tempi rapidi, poco costosi, facili, non traumatici per il paziente stesso, delle informazioni sulla sua salute. Quindi da una parte c'è l'interesse, dall'altra parte i metodi di screening più rapidi che ci consentono quindi di affrontare meglio nella società il problema. E questo probabilmente ha permesso di portare a galla sicuramente un maggior numero di diagnosi che fino a quel momento erano misconosciute. C'è anche da tenere presente però che nel nostro paese l'inquinamento da glutine, proprio per quanto dicevamo prima, per la presenza del grano in tutte le sue forme, ma di altri cereali come la segale, l'orzo, il triticale, è tale da slatentizzare più che in altri paesi la stessa condizione.
E con questo davvero speriamo di aver dato tutte le informazioni utili per la conoscenza della celiachia. Professor De Vitis, grazie davvero per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi tutti e un buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ed era il professor Italo De Vitis, ricercatore presso l'Istituto di Medicina Interna e Geriatria dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli e consulente scientifico nazionale dell'Associazione Italiana Celiaci. La puntata di Effetti Collaterali di oggi termina qui. Ringrazio Roberto Venturini alla parte tecnica, Maria Serena Tullio ed Efa Rorman in regia. Da parte di Fabio Colagrande, buon proseguimento di ascolto.